www.radiodigio.it e la storia continua. Dalla creazione della Terra ai suoi simboli mitici. Il valore simbolico del numero 3600 per i Sumeri. Beroso, antico sacerdote astronomo babilonese, elencò 10 sovrani di origine divina che regnarono sulla Terra in tempi prediluviani per un periodo complessivo di 432.000 anni. Alulim regnò per 28.800 anni, Al-Algar per 3.600 anni, Enmel-Luanna per 43.200 anni, eccetera. Si è notato che questi lunghissimi periodi per noi sono inauditi e potremmo definire più che biblici, sono comunque sempre esatti multipli di 3.600. Per cui la deduzione del professor Sitkin è stata che fossero collegati alla durata del periodo orbitale del pianeta Nibiru, cioè che i passaggi di conseguenza del potere regale sulla Terra avvenissero sempre in concomitanza del passaggio di Nibiru in prossimità del nostro pianeta. A supportare questa tesi è una parola chiave della lingua sumerica, Shar, a cui erano attribuiti allo stesso tempo i seguenti significati: pianeta sovrano, cerchio perfetto, orbita, e inoltre indicava anche il numero 3600, che veniva considerato una unità. Effettivamente il ragionamento seguito da Sitkin non fa una piega. Se noi sintetizziamo questi significati col termine Shar, siamo indotti a ritenere che debba esistere un pianeta sovrano, il cui periodo orbitale intorno al Sole sia di 3.600 anni terrestri. Sitkin propone anche una collocazione temporale per gli ultimi attraversamenti nel nostro piano di eclittica da parte del pianeta Nibiru, il serpente piumato. 11.000 avanti Cristo, 7.400 avanti Cristo, 3.800 avanti Cristo, 200 avanti Cristo. E in concomitanza di ognuno di questi passaggi, secondo Sitkin, la civiltà umana ricevette un grosso impulso verso la civiltà e il progresso sotto ogni aspetto. All'incirca nell'11.000 avanti Cristo ebbe origine l'agricoltura. Nel 7.400 la civiltà del villaggio e delle terrecotte. Nel 3.800 il fiorire delle grandi civiltà, quella sumerica seguita da quella egizia e da quella indiana. E nel 200 avanti Cristo Sitkin lì si ferma, forse non volendo toccare la modernità, ma sono io a notare che verso quella data Roma unifica il mondo occidentale battendo per sempre Cartagine. La Cina, politicamente unificata in un grande impero di origine celeste o ispirazione divina, che dir si voglia. In America, il 200 avanti Cristo vede addirittura il disarmo totale di un intero continente, operato dal grande civilizzatore Quetzalcoatl, serpente piumato, accompagnato da un inaudito scoppio della pace per delle popolazioni che fino a quel giorno prima erano solite scannarsi reciprocamente e quotidianamente. Scoppio della pace, che durerà fino al 600 d.C. e che vedrà un gran fiorire di scambi culturali e di commercio delle mercanzie più varie a livello continentale. Inoltre, verso il 200 a.C., Sempre in Sud America nascono le AILU, sorta di sistema integrato di economia che congloba mirabilmente le risorse economiche possibili in alta montagna con quelle offerte dalle attività marinare. Quindi un perfetto connubio economico e culturale mare-montagna, a tutto vantaggio del livello di vita delle popolazioni. L'agricoltura arriva a un livello di produttività ben superiore a quello moderno, grazie alla creazione di zone umide e tiepide in montagna, anche ad alte quote, create grazie a un fitto sistema di canalizzazioni e opere idrauliche di una genialità inventiva unita a una perfezione tecnica oggi insuperate, che si cerca oggi affannosamente di copiare. Vi sono dunque buoni motivi per ritenere che verso il 200 a.C. sia effettivamente successo qualcosa di importante. Se colleghiamo le tesi del professore Sitkin circa la durata del periodo orbitale di Nibiru, 3600 anni, con le indicazioni fornite dalla tradizione ebraica circa l'estensione temporale nel cielo boreale e nel cielo australe dell'albero cosmico, che sarebbe l'orbita dello stesso pianeta, di cui ho dato i dettagli nel capitolo precedente, e infine se sono viste le coordinate celeste da me suggerite. Ebbene, e se tutte queste premesse fossero valide, noi otterremmo l'esatta collocazione nell'universo del pianeta in questione. E qui e ora, o meglio, le due possibili collocazioni, giacché non sappiamo se l'ultimo attraversamento del piano dell'eclittica sia avvenuto in direzione del cielo boreale o del cielo australe. Ma una cosa è certa. A mio avviso, gli astronomi dovrebbero iniziare a dedicare il loro tempo più che all'osservazione dell'orizzonte del piano dell'eclittica, che ormai assomiglia sempre più a una specie di deserto dei Tartari, con l'unico risultato di consumarsi la vista, a un'osservazione maggiormente accurata nel cielo alto, quello boreale, e del cielo basso, quello australe. www.redigio.it. E la storia continua.